Il Signore sia con te.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non renderà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette a destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore.
Gloria a te.
L'autore della lettera agli Ebrei comincia il suo discorso dicendo che Dio ha parlato molte volte, in molti modi, ai nostri padri per mezzo dei profeti, ma a noi in questi tempi ha parlato per mezzo del suo Figlio. In questo modo l'autore della lettera agli Ebrei non fa parte delle letture di questa mattina, ma ci aiuta a comprendere che cos'è questa festa. Ci racconta che Dio ha un progetto che si studia di farci comprendere in modo graduale. Perché? Perché l'uomo non ha la capacità di vedere le cose faccia a faccia. E quando ci ha provato a prendersi la conoscenza tutta intera, tutta insieme, senza prima che il Signore gliela donasse, voi lo sapete, ha fatto un peccato di orgoglio. Si è preso anzitempo un dono che gli sarebbe stato riservato nel tempo. Ma che cosa ha fatto Dio con questo uomo del peccato? Gli ha insegnato gradualmente le vie della salvezza, gli ha mostrato il suo cuore, gli ha mostrato i suoi pensieri, il dono della legge e il dono della profezia. Tutto questo ha accompagnato l'umanità a comprendere che Dio aveva questo progetto e che siccome ce l'aveva, l'avrebbe anche voluto e potuto realizzare. E poi finalmente l'ha realizzato. L'ha realizzato quando ci ha mandato il suo Figlio nella carne. Che cosa abbiamo visto? Guardate bene, amici. Quante volte avete ascoltato la parola che dice che bisogna mettere in pratica le parole di Dio? Tu sai cosa vuol dire? Hai compreso come la tua vita può metterle in pratica? L'hai pensato, l'hai studiato, l'hai meditato, l'hai desiderato probabilmente. Poi nell'atto pratico non hai saputo veramente cosa fare. Qualche buona azione, qualche buon pensiero, alcune preghiere, il culto e basta. Quando però Dio ha mandato il suo Figlio nella carne, noi abbiamo visto che vuol dire mettere in pratica la parola, perché abbiamo visto il Verbo, abbiamo visto la parola, abbiamo visto il pensiero eterno di Dio agire come noi, fare le cose che facciamo anche noi. Superarci certamente nella fede, nella devozione e nell'obbedienza al Padre. Anzi, in questa obbedienza al Padre ha guarito la nostra disobbedienza, ma ci ha fatto vedere che la parola messa in pratica in realtà è la vita presa responsabilmente. E quelli che camminavano con lui lo vedevano e lo conoscevano così, uno che responsabilmente prende sulle proprie mani quello che il Padre gli ha posto, cioè l'umanità. Quale umanità? Tutta! Quella migliore che va salvata perché se lo merita? No, tutta, a partire da quella peggiore che non se l'è mai meritato. E là abbiamo imparato una lezione, abbiamo detto: ma allora se tutto concorre al bene, allora vuol dire che io ho un posto in questo ministero. Se anche gli ultimi sono chiamati ad entrare in questa unità, allora io devo fare in modo, e così metterò in pratica la parola, devo fare in modo che ciascuno si sappia convocato, che ciascuno si sappia perdonato e inserito in questo progetto. E qual è il progetto? Stamattina la lettera che abbiamo ascoltato nella seconda lettura di San Paolo agli Efesini ce lo spiega in maniera chiarissima. Dice: egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, molte vocazioni, molte missioni per costruire una identità sola. Dice: per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo. Edificare il corpo di Cristo. Allora, il progetto di Dio è edificare un corpo solo. Tu dirai: ma come è possibile? Io mi giro a sinistra e a destra e vedo persone diverse da me. Guardo a quelli che mi hanno preceduto e sono ancora diversi da me. Quelli che vengono non so chi siano. Come è possibile che noi costruiamo un corpo solo? Eppure un dono nella speranza ti è stato fatto, perché tu, quando incontri l'altro, riesci ad amarlo anche se non lo conosci. Nella famiglia umana questo succede, accade sempre. Due si incontrano da lontano e formano una cosa sola. Nella nostra capacità di sentire, di amare, di provare dei sentimenti profondi, ci accorgiamo che uno sconosciuto può entrare in relazione con noi. E diventa importante. Allora già nella nostra natura noi portiamo questo seme di speranza, la possibilità di unirci, di fare una cosa sola, di avere un intento solo, di celebrare un amore unico. Per questo a noi ci è chiesto di amare il prossimo, di non dividerci nel matrimonio e di fare tutte quelle cose che noi stoltamente abbiamo pensato che riguardassero solo la morale. Riguardano lo spirito. Perché lo Spirito è uno e lo Spirito desidera fare di noi una cosa sola. È d'altronde il cuore della preghiera che Gesù fa in Giovanni al capitolo 17, quando dice: io e te siamo una cosa sola, anch'essi saranno una cosa sola in noi. Ora, il Verbo discende nella carne, dimostra a noi che la carne è chiamata a rientrare presso Dio. Ci educa sulle regole che possiamo osservare per tornare a Dio, ci dice che la regola d'oro è amarci, cioè trovare le strutture che ci fanno diventare una cosa sola, e poi attenzione, quello che celebriamo oggi, quando ci ha consegnato il segreto dell'esistenza, sparisce, come ha fatto quel giorno con i discepoli di Emmaus. Erano tristi, avevano visto un episodio terribile, la morte del Signore, gli avevano creduto, si sentono smarriti, lui li riporta a casa, spezza il pane e poi sparisce. Filippo, l'apostolo, sente l'eunuco che se ne sta andando sul carro verso casa, legge il libro di Isaia, non lo capisce, Filippo glielo spiega, lo battezza e sparisce. Questo fa la Chiesa, ti mette nelle condizioni di comprendere qual è l'obiettivo della tua esistenza, ti mostra che la tua carne, anche se fosse stata la carne del tuo peccato, è chiamata a stare presso Dio, perché là ce l'ha portata il Cristo, e adesso ti chiede: ama il tuo prossimo e costruisci questo corpo. Non ora, non domani, né dopodomani, ma in cammino, dice questo brano, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Allora noi la guardiamo, questa maturità di Cristo, presso Dio, e vediamo scendere da Lui il suo Spirito, che ci convince sulla bontà di questa unione, che ci fa conoscere le profondità del nostro prossimo, ci permette di perdonare i suoi peccati, ci riconduce alla relazione autentica con Lui, e in questo modo ci permette di salvarlo, cioè di trarlo dalle sue paure, dalla sua solitudine, e inserirlo in questo amore trinitario nel quale la carne del Figlio ormai ci ha aperto una porta. Che cosa vedo allora io? Prima non potevo vedere Dio, ora cosa posso vedere? La carne di un uomo presso Dio, cioè la mia carne già pagata, già comprata, già riscattata, già presso Dio. E se io fossi malato? E se io fossi in punto di morte? E se io, e se la mia vecchiaia o la mia malattia, le mie difficoltà, dicessero che tutta questa speranza è inserita in un fallimento irriducibile, forse io smetterei di guardare a colui che ha permesso nel cuore della sua esistenza, che la sua carne fosse crocifissa per portarla presso Dio, io dubiterei che egli, che l'ha fatto questo per amore, non mi salverebbe. Non ho altre prospettive se non quella di sapermi già amato, già salvato, già inserito in questo progetto. E siccome lo so, allora mi darò da fare, perché questa parola raggiunga ognuno. I tuoi amici stanno in difficoltà, le persone che conosci sono rimaste sole e abbandonate, cercano consolazione a destra e a manca. Mostra tu loro il cuore di Gesù Cristo. Mostra tu loro la speranza che hai di essere salvato integralmente, non solo i tuoi pensieri, non solo il tuo spiritello, ma tutto quello che ti riguarda. E così seminerai la fede in mezzo agli uomini. Questa è l'evangelizzazione. Non basta dire che Gesù Cristo è risorto. Non serve imporre ad altri i pesi sulla legge, la morale, eccetera. Bisogna dischiudere il cuore dell'uomo contemporaneo, perché comprenda che il suo peccato è stato già perdonato e che la porta per entrare nella vita eterna è già spalancata. Sperimentalo tu, chiedilo al Signore che te lo faccia sperimentare e poi riconsegnalo alla speranza degli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, veramente aspettiamo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, perché abbiamo visto risorgere il tuo Figlio e abbiamo visto la nostra carne ascendere fino a te nei cieli. E se questa speranza che tu hai seminato nel nostro cuore è rivitalizzata dal dono del tuo Spirito, noi siamo certi che tutto questo accadrà. Ora ascolta le nostre preghiere, ascolta quello che il nostro cuore reclama. Mettici nelle condizioni di chiederti ciò che è buono e degnati di realizzarlo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Non permettere che noi siamo mai in competizione con gli altri. Dacci piuttosto la capacità di intendere a cosa siamo chiamati. Facci conoscere il ministero dell'evangelizzazione come luce per il mondo e sale della terra, servizio all'uomo di ogni generazione, perché lasci il mondo dei peccati e si converta a te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver saputo amare il nostro prossimo, per averlo giudicato, per esserci ribellati quelle volte che ci siamo sentiti offesi e giudicati. Poiché non avevamo conosciuto il tuo amore, abbiamo contraddetto la nostra vocazione. Tu ora però perdonaci e mettici nelle condizioni a nostra volta di perdonare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda gli uomini di questa generazione, alle loro difficoltà, al loro dolore, alla sofferenza, alla solitudine. Rialzali dalla morte. E mentre questo mondo stoltamente compie atti esecrabili in odio a Dio e agli uomini, tu perdonaci, facci diventare un'ostia santa e immacolata per la salvezza del mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, dei quali tu conosci i pensieri e scruti i cuori. Mettili a riparo dal maligno e dalle tutte le sue tentazioni, dalle logiche di questo mondo, dalla paura, dai pregiudizi, da ogni pensiero cattivo e anche da ogni maleficio. Il tuo spirito buono li guidi in terra piana. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.